ma di cono, di triangolo, ma era un gesto proprio di grande intimità, no? Perché si mangia sullo stesso piatto, no? Ma io mi ricordo da piccolo l'affronto peggiore che si poteva fare a tavola era posare appunto la forchetta e non mangiare più. Quando uno magari veniva richiamato dal genitore, così il bambino faceva un po' l'offeso e piantava le posate, questo era un momento tragico. Allora mia madre ci guardava perché stava per scatenarsi proprio, se uno, perché il non mangiare era proprio, io rompo la comunione con voi. Uno non se ne accorge di questo, no? Inconsciamente, ma lo portiamo dentro questo valore del cibo in comune come aspetto di intimità e di comunione. Un'amica mi ha detto, ma non so, mi pare che la prima volta che vieni, dice, ma per me è stato un po' difficile seguire. Ci credo, oggi abbiamo messo troppa carne sul fuoco e siamo partiti un po' già in quarta, dopo l'incontro precedente, perché ovviamente c'è sempre una sequenza nelle spiegazioni. Però ecco, per chi per la prima volta ovviamente ci visita, ci frequenta, un po' di pazienza, perché sai, partire dal capitolo ottavo, uno non è che c'ha tutto in chiaro, anche noi che mesi e mesi, anni e anni, spesso dobbiamo ricordare le cose già riviste o spiegate precedentemente. Comunque, in sintesi, quello che Marco ci sta dicendo, l'amore del Padre è per tutte le creature. Quindi Dio non conosce alcun tipo di esclusione, neanche le persone che si comportano in maniera sbagliata. Quando una madre porta la pagnotta sulla tavola, anche il figlio che magari non sarà una cima o che non si comporta in maniera... ma la madre il pane lo dà anche a questo figlio. Nessuna madre diceva a suo figlio, no, tu non mangi di questo pane. E Dio è così allora, Dio è più di una madre. Quindi il pane che è la sua vita, che è il suo amore, lo offre a tutti, in base, non guardando i meriti o le procedenze o le capacità, ma soltanto come fa una madre quando porta la pagnotta, porta il pane sfornato a tavola. Perché tutti si nutrano, siano più bravi, siano meno bravi, siano più capaci, l'abbiano combinato o non l'abbiano combinato. Adesso tutti mangiamo del pane che ho sfornato per voi. C'è una frase molto bella di Vannucci quando riflette su questa storia del pane, dice: quando la Vergara porta il pane sulla tavola, ma chi comanda in quella tavola? Ma non è il padre, il pater familias, o non è la casalinga, ma su quella tavola comanda il pane, al quale tutti possono attingere per potersi nutrire, siano buoni, siano cattivi, siano bravi, meno bravi. Ecco, questo messaggio che Gesù annuncia, ma ha delle conseguenze molto molto grosse, perché credere in questo Dio che Gesù ci ha fatto conoscere, che si propone come un pane, e il pane, ripeto, non si può imporre a nessuno, non posso dare con la pagnotta in testa mangia, capito? Il pane è un dono che l'altro deve accogliere come qualcosa che gli fa bene. Ecco, credere in questo Dio significa che io nel suo nome non posso arrogarmi nessuna prerogativa che mi faccia sentire superiore agli altri, o che io possa escludere, emarginare, disprezzare gli altri. Vedete, una cosa impegnativa questa. Credere in questo Dio immensamente buono significa avere rapporti nuovi con gli altri. Chiunque essi siano, saranno accolti sempre in maniera benevola. Saranno sempre trattati con rispetto. Saranno sempre visti con occhi di compassione. Allora significa che noi, nel credere in questo Dio immensamente buono, riscopriamo la nostra umanità. Cosa significa essere umani? Per cui questa storia del pane, che Marco già sta così approfondendo con le condivisioni, con la sirofenicia, adesso vedremo di nuovo questa storia del pane sulla barca, questa storia del pane non è altro nel Vangelo di Marco che un processo di umanizzazione. Il Vangelo è stato scritto per renderci umani, perché la vita possa fiorire in noi nel modo più bello, che le nostre capacità, ciascuno ha delle capacità, e ciascuno è singolare da questo punto di vista, non ci sono due persone uguali, che ciascuno possa così esprimere le sue capacità nel modo più nettamente umano. E questo, allora, a questo viene, con questa visione ci è stata data la buona notizia, no? E il pane serve appunto per questa crescita e per questo processo di umanizzazione. Bene, riprendiamo allora il testo. I discepoli si sono dimenticati i pani, cioè le loro sicurezze, Gesù avverte contro il pericolo del lievito, questa sostanza che è corrosiva, se non si controlla, distrugge la persona, quindi che i discepoli possano rinuncino a questa ambizione di considerarsi un popolo eletto, di voler ristorare la gloria del proprio paese. Ecco al versetto 16, e discutevano gli uni con gli altri perché non avevano pani, vedete, nonostante l'avvertimento che ha fatto Gesù, nonostante Gesù ha guarito un sordo balbuziente, questi discepoli ascoltano quello che Gesù ha dato, ma non capiscono, sono ancora duri d'orecchio, perché per loro l'importante è che non manchino i loro punti di riferimento, la nostra tradizione, la nostra legge, le nostre norme, i nostri costumi. Queste cose loro le vogliono portare verso i pagani, hanno dimenticato portare questo, si sentono un po' in difficoltà e Gesù adesso di nuovo li deve riprendere. E sapendolo, verseto 17, gli dice, perché discutete che non avete pani? Ancora non intendete né capite? Avete il cuore, la testa, la mente indurita? Gesù di nuovo lancia un rimprovero molto severo. I discepoli ancora si rendono incapaci, ancora non capite, no? Questa ostinazione, questa durezza, qui si dice il cuore ma è la mente, la incapacità a comprendere, quello che la gente comune ha capito, il valore del gesto di Gesù, la condivisione crea abbondanza, tutti ci possiamo saziare, se noi prendiamo come valore centrale della nostra vita la generosità, l'abbondanza sarà garantita per tutti. Ecco, quello che la gente ha capito, ai discepoli ancora questo non li va giù e pensano ai loro pani, alle loro sicurezze, a quelli che sono le cose che danno appunto più certezza nella vita. Quindi pongono delle resistenze, la loro mente è indurita e Gesù continua con il suo rimprovero. Avete occhi e non vedete e orecchi e non udite e non ricordate? Quindi Gesù sta citando, come i profeti hanno già detto, nei confronti del popolo di Israele, e sta così mettendo in evidenza questa così resistenza, questa ostinazione da parte dei discepoli di non aprirsi al nuovo, di non voler rinunciare a quello che ci hanno sempre insegnato. Qui sempre ci hanno detto così. Come tu puoi venire adesso a dirci il contrario? Ma che razza di Messia sei? Quindi Gesù cita, Marco si ricorda con queste parole, un testo del profeta Ezechiele, figlio dell'uomo, dice Dio a questo profeta, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono dei ribelli. Quindi già i profeti avevano messo in evidenza questa resistenza da parte del popolo ad aprirsi a quanto Dio voleva fargli capire mediante la voce dei profeti. Quindi sono ciechi e sordi, nonostante si sia già stata fatta la guarigione del sordo balbuziente, e vedete, Gesù li deve richiamare continuamente su questa scena dei pani. Non ricordate, adesso la spiega di nuovo, adesso Gesù fa una specie, l'insegnante un po' di sostegno, fa un po' di ripetizione, perché questi sono un po' decoccio, ma è importante perché usa il verbo ricordare, Marco, far memoria. Diciamo che Marco è l'unico evangelista che non riporta il Padre Nostro, però parla sempre del pane, l'unico pane che è Gesù. Marco, quando presenterà poi la cena, quando Gesù prenderà il pane, prenderà il vino, Marco non dirà come Luca, fate questo in memoria di me. Non parla di fare memoria di questo gesto. Però adesso dice che devono far memoria di quel gesto dei pani, che è la stessa cosa dell'Eucaristia. Quindi l'unica volta che nel Vangelo si dice ricordatevi, fate memoria, su questo insegnamento dei pani. O ci sarà un'altra volta, Marco userà questo verbo, ricordare, quando una donna anonima, prima della passione di Gesù, lo ungerà sulla testa con del profumo, e Gesù dice, quello che questa donna ha fatto, ovunque si proclami il Vangelo, sarà sempre ricordato per far memoria di questo gesto di piena identificazione di quella donna, che è la donna discepolo, nei confronti di Gesù. Quindi il ricordo, vedete, adesso c'è la mente in bianco, no? La memoria è quello che distingue la comunità e non si possono dimenticare questi gesti del pane. Tanto importante questo gesto che tutti i quattro evangelisti l'hanno riportato nei loro Vangeli. siano i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, sia anche l'Evangelista Giovanni. Quindi è un segno fondamentale per comprendere il messaggio di Gesù. Ed ecco allora la ripetizione che Gesù deve fare. Quando i cinque pani spezzati per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Gli dicono 12. E quando i 7 per i 4.000, quante sporte piene di pezzi raccoglieste? E gli dicono 7. E diceva loro, ma ancora non capite. Quindi Gesù ha ricordato, ha fatto memoria delle due condivisioni dei pani, dell'abbondanza che queste due condivisioni ha generato con la raccolta dei pezzi avanzati. Hanno raccolto prima 12 ceste, poi 7 ceste. Quindi hanno a che fare sempre con un'abbondanza che è garantita. Ebbene, Gesù deve fare un po' il ripetitore, ma c'è un po' di ironia su questo. Perché i discepoli, certo, hanno partecipato a queste due condivisioni, ma non si sono identificati fino in pieno con esse. E l'ironia che Gesù dice, ma quante ceste avete raccolto di questi pani avanzati? Loro sanno la cifra, risposta 12, 7. Ma se voi andate a leggere gli episodi, loro non hanno raccolto niente, l'hanno raccolto le persone che hanno mangiato. Gesù le sta rimproverando, vedete perché non capite? Perché non vi siete ancora lasciate così travolgere da questo fatto. Avete mantenuto ancora le vostre resistenze, no? Queste cose in fondo non ci piacciono. Che questa gente mangi senza osservare le norme nostre. Che questo pane sia adatto anche ai pagani che sono tutti delle persone da distruggere. Questa resistenza si vede perché non capiscono ancora i gesti che Gesù ha fatto. Quindi nonostante abbia dovuto fare questa ripetizione, Gesù, ecco, rimprovera per la loro incomprensione. Vedete, interessante anche questo, è un aspetto molto bello del Vangelo. Quando Gesù fa queste domande, come il maestro che deve di nuovo interrogare l'allievo, allora vediamo un po' di nuovo quanto è là. Ma Gesù non gli chiede cose riguardante o formule o dottrina. Qual era la dottrina detta in quel giorno? No, no. Gesù parla sempre di gesti, di cose che sono accadute. Quindi il messaggio di Gesù non si può mai identificare con una dottrina, con un paramemoria. Non sono delle formule da ripetere come pappagalli. Ma il messaggio di Gesù ha a che fare sempre con degli atteggiamenti, con dei gesti, con delle azioni che viviamo con gli altri. Cioè il messaggio evangelico è uno stile di vita. È uno stile di vita, come dicevo prima, che ci rende sempre più umani. E penso che questa umanità a noi non ci deve mai veramente deludere. Dobbiamo sempre tendere verso questa umanità. Ma uno stile di vita che ci permette di stabilire con tutti i rapporti di vera fraternità. Quindi ci permette di vivere in pace gli uni con gli altri, di rendere questa terra appunto un luogo accogliente per tutti. Quindi Gesù rimprovera per questa incapacità, nonostante abbiano partecipato all'evento, non si tratta, ripeto, di dottrine, anzi sta dicendo la vostra discussione per i pani che non avete, che non vi siete portati con voi, che sono le vostre dottrine, sono del tutto inutili. Vedete, anche loro discutono su questo. Vedete, quando di mezzo c'è la dottrina, la discussione è garantita. Perché sulle dottrine non saremo mai d'accordo al 100%. Ci sarà sempre chi la pensa una maniera, chi la pensa ad un'altra. Mentre quando si tratta di un pane che si mangia insieme, su questo non ci sono, se tu accetti il dono, non ci sono dei conflitti. Anzi, è una cosa molto buona mangiare questo pane. Finalmente possiamo stare seduti su questa tavola. Vedete la differenza tra la proposta evangelica che crea comunione, sono gesti di vita che attirano il contatto, attirano la comunione con l'altro, e quello che la religione propone come dottrine che sono sempre cause di divisione. Se pensate alla nostra storia, la storia del cristianesimo, le divisioni da che cosa si sono causate? Dalle dottrine. Prima con la Chiesa d'Oriente, con le Chiese ortodosse, poi con le Chiese riformate. Quindi la dottrina è sempre motivo, ed è quello che il Papa Francesco sta cercando di superare. Se stiamo con le dottrine ci combatteremo sempre. Andiamo sui gesti, andiamo sui fatti, sulle cose che fanno bene, che ci fanno star bene, puntiamo su questo. E allora è quello che i discepoli ancora non vogliono accettare. Loro dicono no, meglio le nostre certezze, le nostre dottrine, anche se sono motivo di discussione continua, e stiamo sempre a scannarci gli uni gli altri su chi ha ragione riguardo appunto tale formule. Non capite, quindi Gesù fa vedere questa incomprensione Interessante, non c'è nessuna reazione da parte dei discepoli, zitti, Gesù li ha rimproverati duramente, loro così prendono la batosta ma non reagiscono, e questo è grave, perché almeno uno si può così arrabbiare, uno può rispondere, ma no, questa passività significa essere ancora molto più, come possiamo dire, cocciuti, molto più incapaci a capire, perché si rendono conto neanche della situazione in cui si trovano. Quindi Gesù ha dovuto fare, qui Marco ci dà una pennellata molto bella sull'identità di Gesù, Gesù ha fatto un po' l'esegeta, Gesù ha spiegato gli episodi precedenti, Gesù ha detto in che maniera leggiamo le scritture, pensando sempre a quello che fa del bene, a quello che crea abbondanza. L'esegesi deve sempre portare a una realtà sempre più ricca, più piena, non deve essere una cosa così asettica, l'esegesi, non qualcosa così soltanto per sbirciare nel testo, ma deve portare a questa abbondanza. Ma quante ceste avete raccolto? 12 e poi 7. Questa è la vera esegesi, quella che prendendo la parola del Signore sappiamo sentire l'abbondanza, la ricchezza che essa comporta dentro. Ecco, allora Marco ci presenta, e speriamo di finire nei 5 minuti che ci restano, un episodio programmatico, ormai sta per finire l'attività di Gesù in Galilea, che ha a che fare con un cieco, con una guarigione importante, questo cieco. Adesso arrivano a Betsaida, sempre in territorio pagano, dall'altra parte del Giordano, e Marco ci vuole di nuovo, come Alberto ha spiegato molto bene con la figura del sordo muto, sordo balbuziente, Marco ci vuole spiegare, ecco chi sono i discepoli che seguono Gesù. Sono dei poveri ciechi che bisogna prendere per mano, farli uscire dalla loro miopia e farli piano piano, con molta pazienza, farli aprire gli occhi. Ecco, Marco ce lo racconta con un episodio che non è un raccontino, un miracolo in più da aggiungere nella lista dei miracoli del Signore, ma è una profonda verità di fede su quello che riguarda anche la nostra posizione, quando di fronte alla novità di Gesù ancora manteniamo gli occhi chiusi. E giunsero verso Betsaida, li portarono un cieco e lo supplicarono di toccarlo. Ecco, Gesù è partito da Dalmanuta, tra Cafarnaum e Magdala, dall'altra riva, l'altra sponda, territorio pagano, e arrivano in questa località, che era proprio la località anche di Pietro, Betsaida, casa della pesca. E qui li portano un cieco, supplicandolo di toccarlo. Ecco, il cieco deve essere trascinato, portato a Gesù, quindi, come diciamo prima, quando Gesù ha detto ma non capite ancora, nessuna reazione. Quando l'encefalogramma è piatto, la cosa è grave. Quando c'è una reazione, caspita, ancora qualcosa succede qui. Ma quando non si reagisce, questo è veramente un po' preoccupante. Allora, ecco, questo cieco deve essere portato da Gesù, perché lui non sa di essere cieco. Ma io ci vedo benissimo. Cosa mi vuoi insegnare a me, che sono di una cultura, di una religione, di una tradizione più importante della tua? La persona che è sempre imbevuta dalle proprie dottrine, anche se è cieca, per questa forma fondamentalista di vedere le cose, ma non lo riconoscerà mai, certamente. Allora deve essere portato questo tizio, deve essere trascinato da Gesù, che non è neanche consapevole della sua cecità. Ecco, pregano che Gesù gli imponga le mani, come le è successo anche con il sordo balbuziente. Vedete, il cieco non ha preso nessuna iniziativa, ha detto, per favore portatemi da Gesù, mi liberi. No, per lui va bene così. Non c'è nessuna iniziativa, nessuna reazione, ma c'è qualcuno, Marco sempre presenta queste figure anonime, che sono i veri collaboratori di Gesù, quelli che si sono aperti con forza al messaggio, che fanno da traino, che riescono a portare verso la luce coloro che sono ancora imbevuti da queste tenebre. E avendogli preso la mano del cieco, lo condusse fuori del villaggio, sputato sui suoi occhi, gli impose la mano, l'interrogò, vedi qualcosa? Gesù ha fatto molto di più di imporgli le mani. Gesù l'ha preso per mano, l'ha condotto fuori dal villaggio, ha sputato sui suoi occhi e poi gli ha imposto le mani. Quindi ha fatto più di quello che gli è stato chiesto. Quindi l'intervento di Gesù è sempre di una generosità, di una abbondanza unica. Cioè Gesù va oltre le nostre aspettative. Quelle cose che noi possiamo chiedere a Lui risponde con una dose ancora molto più grande della sua stima, della sua anche occuparsi, del suo occuparsi sul nostro bene. E portare fuori dal villaggio, poi questa immagine, condurre per mano, qui abbiamo, per chi conosce l'Antico Testamento, quello che ha fatto Dio quando ha liberato il popolo dall'Egitto. Cosa ha fatto Dio? Ha preso questo popolo come se fosse uno schiavo, l'ha preso per mano e l'ha portato fuori dalla terra della schiavitù. La stessa espressione che si trova nel libro dell'Esodo, Marco la riprende per dire qual è l'esodo che Gesù sta realizzando. La vera liberazione non è uscire da un paese dove siamo schiavi, ma uscire dalle tue tenebre, dalle tue miopie, da questa tua mentalità così chiusa, così anche arrogante, che non ti permette di vedere niente se non te stesso e le cose che convengono a te. Questa è la cecità peggiore, talmente grande che uno non se ne accorge neanche di esserlo. E allora Gesù l'ha portato fuori dal villaggio, il villaggio è sempre immagine degli ambienti chiusi a qualunque novità, succede ancora così, mentre le città si trovano sempre delle novità, delle cose così più moderne, nei villaggi tutto resta come addormentato e sono i luoghi dove si dice qui sempre si è fatto così, qui non si è cambiato mai una virgola. Ecco, questi sono gli ambienti veramente negativi che rendono appunto questa cecità una patologia più grave. Quindi lo tira fuori da quello che è la causa della miopia, della cecità, che è questa mentalità legata sempre al passato. Questi che dicono ma qui sempre si è fatto così, ma cosa ci viene a raccontare te adesso con queste storie? Ma noi stiamo benissimo così, non abbiamo bisogno di nessuno che venga a romperci le scatole con tutte queste nuove posizioni. E dice l'Evangelista che Gesù ha sputato, il testo si può tradurre sui suoi occhi, ma non dice esattamente ophthalmos, come si dice in greco occhio, non ha sputato sugli ophthalmos, ma ha sputato, è un sinonimo di occhi che significa in greco visione, ommata. Quindi Gesù ha sputato sulla visione di questo uomo. Vedete, Marco sta dicendo, non è un raccontino così miracolistico, Gesù ha guarito un povero cieco disgraziato, ma qui si tratta di qualcosa di molto più serio. Lo sputare, come ha spiegato anche Alberto, anche spiegando la guarigione del sordo balbuziente, lo sputo, la saliva, si considerava che era dello spirito condensato, cioè lo spirito, l'alito, ecco, si condensa nella saliva, quindi la saliva ha delle proprietà terapeutiche, questo si pensava in antico, quindi con la saliva si poteva guarire, un po' come facciamo noi quando ci facciamo un taglietto e subito ce lo portiamo alle labbra e succhiamo o diamo un po' di saliva, perché aveva queste proprietà così terapeutiche. Ma qui si tratta dello spirito di Gesù, non di una terapia particolare. Gesù, sputando con la saliva sulla visione di questo uomo, Gesù gli ha comunicato lo spirito, cioè la capacità di discernere, di aprire, almeno per confrontarti sulle cose, di uscire dalle tue rigidità, di queste posizioni intoccabili. E poi Gesù, non soltanto ha sputato, ma dice, ecco, di più, gli ha imposto le mani. Cioè imporre le mani significa comunicare anche la sua forza per agire. La mano è l'organo dell'azione, dell'agire, quindi non basta che Gesù ci apre la mente, ci dà lo spirito per discernere, ma Gesù ci comunica anche la forza per agire, perché possiamo poi muoverci in maniera conseguente. Poi la domanda, vedi qualcosa? È riuscito l'intervento o non è riuscito? Sembra di no. E come risponde questo tizio? Dice, alzati gli occhi, diceva, scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Sembra che non sia andato del tutto l'intervento, perché questo vede come degli alberi che sono come vedo degli uomini che sono come alberi che camminano. Quindi questo non è che fosse proprio cieco dalla nascita, perché questo sapeva che cosa erano gli uomini, che cosa erano gli alberi, cosa è camminare, queste cose le sa. Quindi qui non si tratta allora di una cecità, ma di una profonda miopia, di un'incapacità incapacità a saper vedere la realtà nel modo giusto. Infatti questo tizio vede, ecco, Gesù ha fatto l'intervento, però non è riuscito in maniera così notevole, si poteva anche prendere qualche denuncia, perché nonostante tutto quello che ha fatto, la visione non è tornata come si doveva, no? Cioè, Marco sta ovviamente parlando di qualcosa che ha a che fare con la teologia del suo Vangelo. Qual è la causa della miopia di questo uomo, appunto che rappresenta il gruppo dei discepoli? la causa della miopia è il villaggio dal quale Gesù ha portato fuori questo tizio, ma la causa della miopia è sempre questa mentalità così chiusa, così attaccata alle cose del passato, che anche quello che si vede come qualcosa che è incapace di sentire. Vedere uomini come alberi che camminano, gli alberi non sentono e non vedono. Quindi significa che chi si attacca alle cose del passato non sarà mai capace di percepire la realtà nella sua ricchezza. Avrà sempre una visione molto molto offuscata e soprattutto vede quello che è la causa. Già almeno qualcosa dell'intervento è riuscita, se ne è accorto del trauma. Cioè il trauma è questi uomini incapaci di sentire, come se fossero degli alberi. Gesù ha già criticato, quando ha dichiarato puri tutti gli alimenti, ha criticato quelle tradizioni di uomini con le quali si trascura il comandamento di Dio. Per le vostre tradizioni voi trascurate il comandamento. Quindi Gesù gli ha criticato che gli uomini tramandano tradizioni che offuscano il comandamento di Dio. Ecco allora questa visione così offuscata di quell'uomo che certo ha ricevuto l'intervento da parte di Gesù, ma ora se ne accorge di quella che è la causa del suo male. Questa visione sempre legata al così si è fatto qui, sempre si è fatto in questa maniera, questo rende la realtà una realtà priva di vita. E allora vediamo Gesù come reagisce. Allora di nuovo impose le mani sui suoi occhi e vide bene e fu ristabilito e scorse chiaramente tutti. Quindi è l'unica volta che Gesù ha dovuto ripetere un suo intervento, quindi non stiamo nel racconto miracolistico, se no questo sarebbe una banalità unica. Io chiuderei il Vangelo e me ne andrei a fare una passeggiata. Se mi dice Gesù, terapeuta, Gesù, esorcista, guaritore, miracolo. No, qui abbiamo qualcosa di molto, molto più serio. Per la seconda volta Gesù deve intervenire perché? Prima di tutto perché Marco sta dicendo quanto è grande la resistenza di questo personaggio. Quanto è grande la nostra resistenza a aprirci alla novità del Vangelo. Allora Gesù, con molta pazienza, e questo è l'aspetto più liberante della buona notizia, con molta pazienza nostro Signore interviene continuamente su di noi. Queste due volte significa sempre interviene a favore nostro. E se all'inizio non vediamo ancora, Lui interviene un'altra volta. E se ancora non vediamo, un'altra volta ancora interviene. Cioè questo significa la nostra crescita, vedete? Cioè ognuno ha un cammino e ognuno ha un processo di crescita, di trasformazione. A Gesù non gli preoccupa che ognuno debba impiegare tanto, l'importante è che si lasci liberare da Lui, anche se il Signore dovrà intervenire diverse volte, questo non importa. Quello che conta è che alla fine io posso vedere chiaramente, posso capire il valore della vita, posso essere veramente una persona convinta che l'essere umano è la cosa più grande che esista quando è capace di identificarsi con il modello d'umanità di Gesù. Quindi penso che Marco ha scritto una pagina così dura, perché si parla di questa incomprensione, ma allo stesso tempo molto liberante e molto rasserenante. Ciascuno di noi abbiamo il nostro processo di crescita e non dobbiamo agitarci se alla prima volta non ha funzionato questo intervento salutare di nostro Signore. Vuol dire che il nostro cammino ancora deve continuare un po' su questa linea. Questo significa che nella comunità cristiana non c'è spazio per le rivalità, per le gelosie. Come mai? Guarda quello lì, va bene, quello lì fa quelle cose perché lui è diverso da te. L'importante è che tu continui a crescere. Cioè, non stiamo a vedere un po' ma gli altri cosa combinano, ma gli altri... Cioè questo vivere un po' malsano, no? Che suscita la rivalità, suscita anche l'invidia, suscita anche la gelosia. Il bello del Vangelo è che ognuno di noi, se noi ci lasciamo veramente prendere da questo messaggio e lasciamo intervenire il Signore, ciascuno di noi la crescita è garantita. Ma che bello questo! E ognuno lo farà secondo i suoi tempi. Quindi il Vangelo non fa mai forza, non fa mai violenza, non ti costringe, adesso dai, devi fare questo. No, ancora non sono pronto. Benissimo, aspettiamo ancora. Adesso ti imporrò di nuovo le mani. Quindi questa pazienza infinita di nostro Signore ci rende immensamente liberi, immensamente sereni, perché noi vediamo il Vangelo come un macigno che ci cade addosso, e adesso tutti così, vedete, questo funziona nei gruppi chiusi, i gruppi cattolici doc, tu adesso la devi pensare così, tu adesso devi fare... Ma questo vuol dire far violenza alle persone. Capite allora il gesto del pane? Quando il pane si offre, ognuno lo mangia in base anche alle proprie necessità. Ognuno ha una maniera di assimilare questo pane. Questo succede anche nella vita quotidiana, molto di più a contatto con la buona notizia di Gesù. Quindi garantire questo processo di crescita è quello a cui Gesù ci tiene, se noi ci fidiamo della sua parola. Allora nessuno si deve far prendere dallo sconforto, ma io già da 4 anni che vengo al centro studi Vista, va bene, vuol dire che ci vorrà ancora più tempo, noi speriamo di campare tanti anni in questa casa per continuare a spiegare il Vangelo. Ma nessuno si deve far prendere dall'ansia, o vivere sempre in contrasto, o l'altro, e cosa... Va bene, ma l'altro è l'altro, tu lasciati di nuovo, così, toccare da Gesù, lascia che sia Lui a liberarti, e alla fine... Ecco, la visione è stata ristabilita. Il testo finisce dicendo che Gesù proibì severamente a questo tizio entrare di nuovo nel villaggio. Vai a casa tua, lo mandò a casa sua, ma non entrare nel villaggio. Cioè la casa è la casa della comunità dove tutti si siedono attorno a una pagnotta sola che è Gesù. Questa è l'unica casa che ci interessa, la casa della condivisione. Non ci interessa il villaggio dove ti dicono no, qui tu non ti puoi sedere. Se tu prima non hai fatto questo, questo, questo e questo, allora senti, me ne vado un'altra parte, no? Vedete, quando noi escludiamo con il cibo, escludiamo anche con il cuore la persona che abbiamo di fronte. Gesù libera da questa visione miope, da questa cecità, e parla di una casa dove tutti possono partecipare di quel pane che è la vita, quel pane che nutre e che dà la possibilità di crescere insieme come comunità fraterna. Grazie del vostro ascolto, ho superato ancora da qualche minuto, ma perlomeno per finire questo episodio, perché d'ora in avanti, poi la prossima volta ho lasciato una bella pagina, Alberto, mi deve essere grato, la prossima volta Gesù chiederà chi dice la gente che io sia, voi chi dite che io sia, con il primo annuncio della passione. Quindi con questo episodio praticamente conclude la prima parte del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco ha 2 grandi blocchi, il primo è l'attività di Gesù in Galilea, conclude con questo episodio della guarigione del cieco di Bethsaida, e la seconda parte è il cammino di Gesù dalla Galilea verso Gerusalemme, dove troverà la sua passione, morte e risurrezione. Quindi dalla prossimo mese, quando Alberto spiegherà il Vangelo, avremo a che fare con questo cammino che Gesù inizia andando sempre dalle parti, ho cancellato comunque, andando al nord, dalle parti di Cesarea di Filippo, in territorio pagano, e da lì Gesù comincia un cammino verso la Giudea. E questo cammino sarà appunto incorniciato, l'abbiamo appena visto, dal cieco di Bethsaida, che Gesù ha guarito, e Bethsaida, e il cammino finisce con la guarigione di un altro cieco a Gerico, il cieco Bartimeo. Quindi vedete, Marco costruisce molto bene, dal punto di vista della struttura letteraria, il suo testo, perché il cammino di Gesù, quel cammino che adesso vi diciamo in che maniera diventiamo profondamente umani. Ecco, i discepoli faranno molto fatica a riconoscerlo, Gesù comunque farà una guarigione all'inizio del cammino, ne farà un'altra alla fine, Bartimeo, e soltanto alla fine questo cieco, finalmente guarito dalla cecità, dice l'Evangelista Marco, si mise a seguirlo, finalmente il discepolo è pronto per fare la strada di Gesù. Allora, se ci sono delle domande o degli interventi sulle cose che abbiamo detto, abbiamo una decina di minuti. Panfilo, Amaro.
Volevo chiederti, Riccardo, hai parlato dei farisei, e i farisei sappiamo che avevano delle pretese verso Dio.
Certo.
Per quello che facevano.
Sì, i meriti, la categoria del merito. Sì.
E io allora ho fatto una piccola ricerca. Mm-hmm. E ho guardato se nel Vangelo si parlava di queste cose. E ho trovato delle cose strane.
Tipo?
Perché, per esempio, Matteo parla in un versetto al capitolo 5 di ricompensa, al capitolo 6 di nuovo di ricompensa. Luca parla anche lui due Tesoro. Volte di ricompensa, una volta parla addirittura di merito, cose che se io che pensavo di aver capito che non dovessero essere tirate in ballo nel cristianesimo. Invece gli evangelisti lo dicono molte volte. Addirittura il cosiddetto buon ladrone sulla croce.
Oggi sarai con me.
Riceve la ricompensa immediatamente. Dice a Gesù quello che deve dire e dice oggi sarai con me in paradiso.
Ma è una ricompensa o un regalo secondo te?
Ecco, no, questo
è un regalo.
Questo è un regalo.
Ecco, perché questo non sapeva niente, non si era pentito.
Ho pensato ad un regalo perché pensavo al proprietario della vigna che all'ultimo momento prende dei lavoranti e gli dà non una ricompensa,
come
ma un
altri,
regalo.
Certo. Non si meritavano.
Non ce lo meritiamo, l'ho ricollegato con quello. Allora, la domanda è, questo atteggiamento verso i farisei è in effetti un atteggiamento verso i farisei o è un atteggiamento verso la Chiesa di Matteo?
Certamente, allora, penso la domanda è una domanda ben articolata, complessa. Noi diciamo che Gesù elimina la categoria del merito, però lui ha trovato, leggendo, noi stiamo col Vangelo di Marco però, quindi dobbiamo sempre considerare che quando si scrive Marco è proprio la perla, la gemma preziosa, dopo gli altri evangelisti rielaborano, sia Matteo che Luca rielaborano sul testo di Marco e da altre tradizioni. E lui ha trovato che nel Vangelo di Matteo si parla di ricompensa, di Luca ricompensa o di merito addirittura, no? Però un discorso è, una questione è il linguaggio che si usa, perché tante volte le cose io devo anche usarlo con le parole, non posso fare un discorso astratto, no? Non posso parlare di categoria del merito, cioè quello serve qui per la nostra spiegazione. Quindi noi dovremo sempre prendere quelle dichiarazioni che troviamo in Matteo e Luca secondo la linea che il Matteo sta portando avanti e Luca stanno portando avanti. Però alla luce di tutto il contesto, quello che Gesù dice, ma anche Matteo, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno. E la giustizia degli scribi e farisei sono le opere che vanno così poi considerate con i meriti di chi le ha realizzate. Quindi che poi ci siano la terminologia possa dare adito a questa cosa, è possibile, l'importante, lì abbiamo un problema anche di traduzione, bisogna vedere poi in greco come l'ha usato l'autore, no? Tante volte uno, l'editore, traducendo, può usare la parola che sia più consone con il messaggio, anche se può essere un po' equivoca. Però globalmente il discorso funziona. Che poi, come ha detto lui, molto interessante, Panfilo, che il problema dei farisei, questi farisei che spuntano sempre come conigli in mezzo lì alla siepe, ma quando si scrivono i Vangeli già si era avuta questa separazione tra la sinagoga e la comunità. Siamo già nel 70, comunque anche prima del 70, comunque già la sinagoga ha fatto la sua escomunica per quelli che seguivano Gesù. Quindi a un certo momento si crea questo stacco, agli evangelisti proprio dei farisei non è che le fregassero più di tanto, perché tanto loro vanno per la loro strada, noi andiamo per la nostra. Quando gli evangelisti riportano sempre in primo piano questa figura dei farisei, come ha detto bene Panfilo, è perché nella comunità cristiana si sta ripetendo la stessa dinamica, quel lievito che corrompe. Allora Gesù dice, questo lievito non lo voglio nella mia casa. Quindi voi datevi da fare perché questo lievito non si insinui qua dentro. Allora, per far vedere il pericolo di questo lievito, ecco sempre a galla i farisei. Ma non è tanto perché gli evangelisti ce l'avessero con questo gruppo, questo movimento, che sappiamo e poi tuttora esiste, ma quanto che la comunità inconsapevolmente, ma anche a volte volontariamente, attinge dai farisei per ripetere le stesse dinamiche. Questo gli evangelisti non lo tollerano. E per quello scrivono delle pagine così dure. Non è perché ce l'hanno con i farisei, ma ce l'hanno con quelli che nella comunità stanno portando un lievito che corrompe, che distrugge la vita della comunità. Non è possibile che noi ci lasciamo prendere da quello che è stato proprio l'ostacolo più grande che Gesù ha saputo superare. Invece noi ci caschiamo proprio come mosche. Ecco per quale motivo si scrivono i Vangeli, per mettere veramente in chiaro queste cose, per dire come Gesù è stato capace di superare le tentazioni. Non è facile superare la tentazione di questi qui che ti dicono, ma vieni da noi, che ti diamo tutto, ti facciamo diventare il Messia più attraente della storia, vieni con noi, lascia perdere le tue posizioni. Vedete, quando uno viene tentato con il potere, con la ricchezza, con il prestigio, difficilmente si sottrae a questo. Gesù l'ha fatto e i Vangeli si scrivono perché nella comunità nessuno ceda a questa tentazione, seppur cediamo e seppur siamo ancora miopi, ma i Vangeli si scrivono per dire come Gesù presente continua a imporre le mani, continua a sputare con la saliva, perché sia la nostra mente sia il nostro agire siano sempre orientati secondo la sua parola. Però quello che dici è vero, sulla critica è più forte contro la Chiesa, ancora è così, basta che voi vedete tutte le chiusure nei confronti di Papa Francesco, che ha pubblicato questo documento, bello, vabbè, nessuno si aspettava, però almeno si può parlare di divorziati, risposati in una maniera degna, si può parlare di omosessuali in maniera degna, cosa che non succedeva fino a qualche anno fa, che questi sono tutti proprio cancellati dalla lista, almeno questo. Però con quanta fatica il Papa ha dovuto scrivere quel documento, così misurando proprio parola per parola, perché tutti i fucili puntati, tutti quelli che nella curia lo detestano, quindi ancora oggi questo lievito che corrompe sappiamo dove si trova. Bene, grazie Panfilo comunque il tuo intervento, grazie. Ci sono ancora domande? Se no andiamo subito, no, Alberto non viene dal computer, quindi non ci sarà nessuna domanda anche su chi si è collegato. Se non ci sono domande, allora ci vediamo per l'Eucaristia domenica 24 alle 10 per chi vorrà partecipare alla giornata per Padre Ortensio Spinettoli. Grazie ancora, grazie.